volta passata. Quindi la deviazione standard, che poi è quello che ci interesserà, è uguale a sigma diviso la radice di n. Ok? L'altra cosa che sappiamo è che se n è abbastanza grande, e abbastanza grande significa qualche decina, e in particolare 30 è una specie di spartiacque magico, allora, quindi se, scriviamolo sopra, in realtà se la distribuzione di partenza è già simmetrica ed è molto buona, basta n anche più piccolo. Se la distribuzione di partenza è molto asimmetrica, magari 30 siamo al limite. Però comunque prendiamoci per ora questa regola aurea che ci dice che per n maggiore di 30, allora il segnato, qualunque sia la distribuzione di partenza, si distribuisce come una distribuzione normale . Allora, questa è la notazione standard per dire che questa variabile ha una distribuzione normale con media mu, perché è uno stimatore non distorto, quindi la media è mu, e deviazione standard sigma su radice di n. A volte trovate scritto sigma 4 su n, dipende, intanto se diamo l'informazione della varianza o della deviazione standard, praticamente stiamo dando la stessa informazione. Quindi se n è maggiore di 30, il segnato si distribuisce, è una variabile aleatoria che si distribuisce come una normale con media mu e deviazione standard sigma su radice di n. C'è qualche problema? Se avete dei dubbi chiedeteli subito. Ok. Naturalmente al crescere di n questa distribuzione normale, abbiamo visto, è sempre più concentrata. Allora, che cosa sappiamo delle regole empiriche che adesso dobbiamo applicare? Noi vogliamo trovare degli intervalli che contengano mu con un certo livello di probabilità. Gli intervalli saranno centrati su x segnato, quindi varieranno al variare del campione e non in questo caso, perché qui la deviazione standard è fissata, quindi saranno tutti comunque uguali di grandezza. In altri casi potrebbero anche variare di ampiezza, lo vedremo nel pomeriggio. Allora, noi abbiamo, al variare del campione avremo un x segnato 1, un x segnato 2, un x segnato 3, se facciamo 1000 campioni abbiamo diversi valori di x segnato che hanno una distribuzione normale. Noi sappiamo delle proprietà della distribuzione normale e in particolare sappiamo che la probabilità che x segnato sia maggiore o uguale di mu meno, scriviamo un po' più largo, ci vedete, sì?
Sei subito
n? La radice di n.
Avete solo il 6 calare.
Ve la scrivo direttamente per la nostra situazione, senza passare dalla standardizzazione. Normalmente si dovrebbe passare dalla variabile standardizzata e poi ricavare, riportare il sigma e il mu, ma siccome l'abbiamo fatto una volta, immagino che lo sappiate fare, e quindi se vi capita nel compito immagino che sappiate passare da x a z e poi da z a x. Siccome nelle slide ci sono le proprietà sia per la x che per la z, quindi applichiamo direttamente questa. Quanta è questa probabilità? Benissimo. Allora, supponiamo di fissare per la nostra media, cioè per la stima della media, il livello di confidenza 95%, allora noi sappiamo, abbiamo questa proprietà che possiamo sfruttare, cioè noi sappiamo come è fatto l'intervallo che contiene x segnato con il 95% di probabilità. Poi il nostro problema non è risolto però, perché questo è un problema diretto, cioè se io volessi calcolare qual è l'intervallo che con il 95% di probabilità contiene il segnato conoscendo mu, avrei questa formula e determino l'intervallo e l'abbiamo fatto. Ora il nostro problema è che mu non è noto e in realtà mu è teta.
Perché è incognita, per lei è stella e quindi
è stella. Ricordate, abbiamo detto che chiamiamo teta dei parametri incogniti, quindi per indicare che la nostra mu non è nota, ci mettiamo teta. Allora qui a questo punto, in realtà, noi abbiamo l'incognita qua e una volta fatte le osservazioni questo diventa il piccolo, questo è noto, quindi non ha senso calcolare la probabilità di una quantità osservata. Allora chiaramente dobbiamo usare questa formula in un altro modo. A noi interessa calcolare la probabilità che un intervallo ottenuto a posteriori dopo il campionamento contenga all'interno il parametro incognito. Quindi qua dobbiamo fare delle operazioni in modo tale che θ passi qua e x passi qua, cioè che la probabilità si riferisca all'intervallo che dipende da x e poi il θ sia all'interno. Allora vabbè, non è difficile, no? Spazza θ dentro, spazza x fuori e con un paio di passaggi che non vi faccio perché non ho voglia di cancellare tante volte, otteniamo che la probabilità, questo è un x piccolo adesso, x segnato meno 1,
senza lo finora erano x grandi,
96 sigma su radice di n minore uguale di teta minore uguale di x più 1,96 sigma su radice di n uguale 95%. Questo si legge in questo modo: se noi consideriamo un campione che contiene n misure, ne facciamo la media, la probabilità che l'intervallo che io considero a partire dalla media, perché vedete l'hai segnato adesso al centro di un intervallo, in pratica l'intervallo è fatto così, è un intervallo che ha ampiezza 2 volte 1,96 sigma su radice di n, perché a partire da x segnato una volta sottraggo, una volta aggiungo, quindi la lunghezza è il doppio, perché ce n'ho metà da una parte e metà dall'altra. Quindi questo intervallo di confidenza che determiniamo a un certo livello, per esempio il 95%, chiaramente se qui voglio il 99 questo è 2,58 e non 1,96, quelli sono i famosi tre valori che dovete sparare. Si legge in questo modo: se effettuiamo un campionamento di dimensione n e osserviamo le n misure, se n è maggiore di 30, possiamo determinare un livello, applicando il teorema centrale quindi, possiamo determinare intervallo di confidenza a livello 95% considerando l'intervallo centrato sul valore insegnato che abbiamo calcolato e di semi ampiezza meno 1,96 sigma su radice di n. È chiaro che se io raddoppio, se io quadruplico n, l'intervallo si dimezza.
Teorema centrale del limite.
Se io faccio 100 volte n, l'intervallo diventa un decimo e così via. Quindi io posso, facendo crescere n, ottenere intervalli sempre più piccoli, quindi sempre più accurati, e questi sono i cosiddetti intervalli di confidenza, che sono degli intervalli di stima. Quindi anziché dare come risultato finale del processo di stima un numero che è x segnato, e eventualmente l'informazione sulla sua precisione, quindi sigma su radice di n, che in qualche modo mi dà l'informazione sulla precisione, io do in uscita un intervallo che è x segnato meno 1,96 sigma su radice di n, x segnato più 1,96 sigma su radice di n, che ha il significato di intervallo generato da insegnato che contiene il valore vero con probabilità 95%. Se io faccio tanti campioni, avrò tanti intervalli che si spostano, mi aspetto che se ne faccio 100, 95 più o meno qualcosa contengano veramente il valore vero e 5 no. Perché se io dico che con probabilità 95% è la media della distribuzione binomiale, no? Perché io intervalli, la popolazione dei possibili intervalli è una popolazione infinita, quindi io sto campionando da una popolazione infinita, campiono un numero n di volte, la probabilità che k di questi intervalli contengano il valore vero è dato dalla distribuzione binomiale con probabilità di contenere uguale 95%, quindi probabilità di successo 95%, di insuccesso 5%, e la media della distribuzione binomiale è np, quindi io mi aspetto che in media ci siano n per p, quindi 95 ogni 100, 95 intervalli che effettivamente contengono il valore vero. Naturalmente io non li so distinguere. E poi normalmente si fa un campione, quindi l'informazione che abbiamo a posteriori è semplicemente che determiniamo un intervallo e sappiamo che il 95% degli intervalli determinati con quella regola effettivamente contiene il valore vero. Nessuno ci assicura che il valore vero non sia fuori, però sta fuori con una probabilità piccola che abbiamo fissato noi al 5%, che è il complemento. Naturalmente se vogliamo essere più tranquilli l'intervallo lo prendiamo con livello di confidenza più alto e quindi la probabilità di errore è più bassa. Okay. Questo è tutto quello che si deve sapere concettualmente, poi gli esempi sono tanti. Sì, possiamo prendere 99, però non si può mai arrivare a un intervallo, a una sicurezza. Cioè la sicurezza non c'è mai, dipende dalle situazioni in cui stiamo facendo l'applicazione, se è molto importante essere sicuri che ci sia, aumentiamo il livello di confidenza, se ci interessa, magari stiamo facendo un'indagine pilota, quindi ci interessa avere un po' un ordine di grandezza, non ci interessa proprio essere molto sicuri del risultato finale, possiamo prendere un intervallo anche a un livello di confidenza più basso. Qui voi trovate degli esempi che però guardiamo oggi. Avete l'esempio, comunque se avete le slide le potete seguire, insomma avete tutti questi intervalli, io oggi pomeriggio ve li faccio vedere. Allora, vediamo che cosa succede, per esempio, se noi consideriamo il famoso peso alla nascita. Perché consideriamo quello? Perché ci interessa capire poi come utilizziamo l'informazione che ci viene dall'intervallo di confidenza. Allora, se voi considerate, ce l'avete le slide?
No.
Ce l'avete tutti più o meno? Potete condividere? Vabbè, se no vi ripeto i numeri. Allora, per le madri fumatrici abbiamo che per i neonati da madri fumatrici abbiamo che la media del peso alla nascita è 114,11, per le madri non fumatrici 123,05. La deviazione standard, che in questo caso è stimata, ma sempre n è molto grande, per cui comunque vale il teorema centrale, cioè non la conosciamo a priori questa, l'abbiamo stimata, però in questo caso n sono diverse centinaia, quindi siamo tranquillissimi, possiamo usare comunque il teorema centrale. Allora, la deviazione standard è per le madri del peso dei neonati da madri fumatrici è 18,1. Per le non fumatrici è 17,4. L'errore standard, che sarebbe la deviazione standard della media, cioè questo si chiama errore standard tecnicamente, si ottiene da 18,1 diviso radice di 484 e 17,4 diviso radice di 742. I risultati sono rispettivamente 0,82 e 0,64. Quindi abbiamo, rispetto a questa situazione, abbiamo le seguenti informazioni. Nel primo caso, quindi abbiamo due campioni, madri fumatrici e madri non fumatrici. Nel primo caso X segnato uguale a 114,11 e sigma diviso radice di N è 0,82. Nel secondo caso il valore di X segnato è 123,05 e l'errore standard, cioè sigma sulla radice di N, è 0,64. Se avete la calcolatrice, a parte che ce l'avete scritti, per cui è poco interessante, potete calcolare voi. Comunque, in ogni caso, l'estremo inferiore del primo intervallo, cioè quello per le madri fumatrici, si ottiene da X segnato, stiamo parlando di intervallo di confidenza 95%, quindi con questa regola qua. 114,11 meno 1,96 per 0,82. L'estremo superiore è 114,11 più 1,96 per 0,82. In modo analogo si ottiene l'altro intervallo, quello per le madri non fumatrici, a partire da 123,5 che è X segnato, una volta si aggiunge, si toglie meno 1, quindi meno 1,96 per 0,64 e poi si aggiunge più 1,96 per 0,74. Allora, i risultati sono i seguenti. Nella slide dopo voi avete l'interpretazione, ma ragioniamo un attimo. Se riportiamo questi intervalli sull'asse, allora uno va da 112,5 diciamo a 115,72, l'altro va da 121 a 124,3. Allora, questo è l'intervallo che con probabilità 95% contiene la media della popolazione dei neonati di madri non fumatrici. Questo è l'intervallo che con probabilità 95% contiene la media del neonato, del peso dei neonati da madri fumatrici. I due intervalli sono ben distinti tra loro, il che ci dà un'indicazione molto più forte di tutte quelle che avevamo avuto dalle varie descrizioni, istogrammi e quant'altro, che effettivamente le due popolazioni dei neonati da madre fumatrici e dei neonati da madre non fumatrici sono diverse, cioè hanno delle misure che si comportano in modo diverso e la media per esempio del peso dei neonati da madri non fumatrici è molto maggiore, perché l'intervallo è proprio separato, è molto maggiore della media del peso, quindi del valore atteso, perché stiamo parlando della popolazione adesso, cioè stiamo trasferendo con un certo margine di errore del 5% i risultati del campione alla popolazione di provenienza, perché qui stiamo parlando del valore atteso della popolazione, cioè del parametro della popolazione, non del valore osservato che è quello che è. Quindi noi concludiamo che con un livello abbastanza alto di probabilità, le due popolazioni hanno il valore atteso diverso e la popolazione dei neonati da madri non fumatrici ce l'ha molto maggiore dell'altra. Questo è, dopo affineremo ancora la metodologia per andare più, diciamo, a dare dei risultati ancora più efficaci, però questo è già un risultato diverso da quelli che avevamo semplicemente descrivendo i dati. Avete poi un altro esempio, ve lo faccio vedere oggi. No, lo vediamo subito. Se seguite sulle slide, ma questo anche senza le slide, sono dei dati che abbiamo visto più volte, vi ricordate che, fate silenzio, vi ricordate che c'era quell'esempio che abbiamo anche utilizzato altre volte, di, diciamo, dello studio sull'effetto del calcio sull'abbassamento della pressione? C'erano due gruppi di soggetti, il gruppo trattamento e il gruppo non trattamento, diciamo. Naturalmente è un po' come fumatrici e non fumatrici, abbiamo due gruppi, un gruppo sperimentale che è quello che prende il calcio e il cosiddetto gruppo di controllo che è quello che prende il placebo. Naturalmente, siccome il calcio viene dato per abbassare la pressione, noi abbiamo i livelli della pressione prima e dopo e il campione che ci interessa in realtà è la differenza, cioè quello che noi vogliamo vedere è se la differenza fra prima e dopo nei due gruppi si comporta allo stesso modo o no. Per ora questo, poi affineremo anche qua. Allora, praticamente abbiamo la stessa situazione che avevamo scritta qui, tranne che questa volta c'è una differenza. La differenza è che la numerosità è molto bassa, la varianza non è nota, ma la dobbiamo stimare, e quello che ci interessa non sono le x, ma le differenze x1, x2, y1, y2, però le differenze le calcoliamo e le chiamiamo x1, x2, xn e non ci cambia niente. Il problema è che n è piccolo, per un gruppo è, mi pare, 10, per un altro è 11, quindi sicuramente molto piccolo, non maggiore di 30, non solo, ma la varianza non è nota, quindi la dobbiamo stimare. Allora, se n è maggiore di 30, anche se la varianza non è nota e la stimiamo, la consideriamo come fosse nota, ma se n non è maggiore di 30, questo non si può fare. Allora, se noi consideriamo le nostre differenze, siamo nella situazione, ci sono i campioni grandi e i campioni piccoli, lo spartiacque tipicamente quando lavoriamo sulle medie è 30, i nostri campioni adesso sono campioni piccoli, i campioni piccoli possono essere a priori distribuiti in modo normale e allora va tutto bene, oppure no, in questo caso non abbiamo modo neanche di controllare questo, quindi abbiamo delle misure che sono delle differenze, ne chiamiamo di 1, di 2, di n, io metto n circa 10 perché mi pare una volta 10, una volta 11 oppure una volta 11, una volta 12, non ha nessuna importanza, l'ordine di grandezza è quello, mu uguale teta 1, sigma uguale teta 2, cioè non conosciamo né mu né sigma. Il nostro scopo è lavorare su mu, quindi su teta 1, però non possiamo fare niente se non determiniamo anche una stima di sigma. Allora, la stima di sigma la determiniamo con la solita formula che abbiamo per determinare la varianza, quindi abbiamo che teta 2 è uguale alla radice quadrata della sommatoria dei piccoli meno disegnato al quadrato diviso n-1, cioè questo ce lo determiniamo con lo stimatore puntuale della deviazione standard.
difonia come insomma.
Quindi questo l'abbiamo determinato. Ora il problema qual è? La differenza rispetto al caso di prima. Nel caso precedente noi consideravamo, dato che n è molto grande, chiaramente la distribuzione dello stimatore di sigma, ammesso che non fosse noto, cioè nel nostro caso l'abbiamo dato per noto, ma anche se non fosse noto, con n molto grande lo stimatore puntuale praticamente ha una variabilità piccolissima, quindi lo possiamo prendere come se fosse il vero sigma. Nel nostro caso no, perché n è circa 10, n-1 è 9, insomma veramente troppo bassi. Allora che cosa succede? Noi sempre per usare le tavole, e qua purtroppo non ve le posso fare, tutto quello che non vi posso far vedere lo vediamo oggi.
Cosa? Trovi il numerino scritto, il numerino ordinato questa è la somma del valore della probabilità
in questo caso in cui
la probabilità
nel caso della normale io ho fatto direttamente l'intervallo senza passare dalla standardizzazione, in questo caso non lo possiamo fare perché è un'altra la restituzione che interviene e dobbiamo passare a una variabile che chiamiamo t n-1. T è una variabile che dipende dal numero di gradi di libertà, cioè è diversa al variare dei gradi di libertà. Quando i gradi di libertà superano 30 viene approssimata con la normale e questo ci riporta al caso di prima. Allora T si ottiene facendo, dunque dov'è? Dobbiamo standardizzare le T, quindi le variabili T sono le T con i meno disegnato diviso delta 2. Allora se io considero ogni variabile, ogni differenza, sottraggo la sua media e divido per la sua deviazione standard, ottengo quella che si ottiene una variabile T, una variabile T scusate, con n-1 gradi di libertà. La distribuzione T è una distribuzione sempre a campana
per stimare la variabile.
Sì. Questa è la formula della varianza. No, questa diciamo è la diesima T nel calcolo 1. Per ogni variabile no, per ogni variabile ha la sua standardizzazione. Ogni misura si standardizza anche nel caso precedente. Adesso poi standardizziamo la media.
Della varianza.
Adesso poi standardizziamo la media. Intanto andiamo a valutare come viene fuori la variabile T. Allora, ogni T con I, T sono le differenze, ne abbiamo N, ogni, la loro media è disegnato, la loro deviazione standard è quella che ho stimato, che è da 2 stimato, ok? Questa variabile qui, se io ne considero una qualunque delle T, meno la sua media, ha media 0 e deviazione 1, perché ho diviso. Quindi vi voglio solo far vedere il grafico perché non vi posso far vedere. Allora, ciascuna di queste variabili, al variare di n naturalmente, ha una distribuzione T che è centrata sullo 0 perché ho standardizzato e ha deviazione 1. Se io aumento, questo per quanto riguarda le singole T, la forma della T adesso al variare di n, T dipende anche da n-1, al variare di n-1 è sempre più concentrata e quando vi farò vedere se questa è la distribuzione gaussiana, quando n supera 30 le due distribuzioni sono praticamente coincidenti. Quindi al variare di n ognuna di quelle è una T, dipende dal numero di gradi di libertà, al variare di n le T da molto, sempre a forma campana ma più disperse della gaussiana, tendono a sovrapporsi alla gaussiana. questa è teoria, una singola. Adesso noi dobbiamo fare un lavoro diverso, perché noi vogliamo determinare gli intervalli di confidenza che naturalmente dovremo determinare a partire da quest'altra distribuzione, non dalla normale, perché le nostre variabili non sono normali, ma si distribuiscono come la T. La T si chiama T di student perché l'ha inventato uno studente che doveva analizzare dei dati e si è inventato questa distribuzione. Allora, magari qualcuno di voi ne inventa qualche altro. Allora, qual è il problema?
È la maggiore di 3 o di
30? Queste che io ho rappresentato sono le standardizzate al variare di n, perché il sigma è sempre 1. Il problema è il variare di n. Al variare di n tendono a concentrarsi sulla gaussiana, al crescere di n. Normalmente le T sono più ampie della gaussiana, cioè stanno fuori. Il che significa che il fatto che abbiamo un campione piccolo ci costringe a calcolare degli intervalli più larghi. Perché se io voglio che una T che è più ampia abbia comunque al centro il 95%, devo allargare l'intervallo, perché sennò fuori c'è più del 5%. Cioè, in altre parole, se noi confrontiamo semplicemente le cosiddette code, questa è una T e questa è una normale, cioè quello che c'è fuori, sotto la coda della T c'è più roba di quello che c'è nella normale, e quindi per lasciare fuori il 5% devo allargare l'intervallo. Quindi quando andate a utilizzare la distribuzione T, che si utilizza esattamente come la normale, cioè non è diverso, al posto della normale avrete degli intervalli più ampi. La tavola della T la vediamo oggi, ce l'avete comunque anche sul libro. Allora, il discorso qual è? Noi troveremo sempre un intervallo, stiamo calcolando una media, che è calcolato sempre a partire da T segnato meno, diciamo, T 95%, con n-1 gradi di libertà per S su radice di n,
la distribuzione.
È la standardizzazione delle varianze.
Chiamiamo S una volta che l'abbiamo calcolato, perché non è completa chiaramente.
La variante la chiami
minore o uguale del mio teta 1 che sto cercando, minore o uguale di T segnato più Tn-1 al 95% S su radice di n. Cioè, il modo di trovare l'intervallo, è inutile che vi faccio i passaggi, è esattamente lo stesso di prima, cioè diciamo la probabilità della variabile standardizzata compresa tra meno più qualcosa, che poi meno più qualcosa sarebbe questo termine qua, che nella normale è 1,96, nel nostro caso della T ce lo dobbiamo calcolare, dipende da n. Allora, quello che noi determiniamo alla fine è sempre un intervallo. Se avete domande fatele, ma non parlate tra di voi. Allora, la forma dell'intervallo formalmente è sempre la stessa.
Però lo devi far corrispondere.
Al centro c'è la media calcolata.
Per esempio, dico il
quindi è sempre disegnato meno qualcosa, disegnato più qualcosa, che è uguale a quello che abbiamo tolto.
Perché il numero
la semianchezza è sempre il doppio di questo.
Per tante misure.
Sto praticamente anticipando alcune delle domande che capitano spesso nel compito. La semianchezza è quello, quindi l'intervallo è largo il doppio di quello. Il valore Tn-1,95%, che vedremo poi come si determina, si chiama ascissa critica al livello 95%.
Qual è questa ascissa critica?
E che cos'è? Rappresenta, supponiamo che la nostra distribuzione sia questa. Supponiamo che questa sia la Tn-1. Significa che questo è 0 e la deviazione standard è 1 perché abbiamo standardizzato. La scissa critica è quel valore è quel valore tale che fra meno quel valore più quel valore nella distribuzione standardizzata è contenuto il 95% di probabilità, esattamente come per la normale. Allora, il valore, stiamo parlando con, abbiamo standardizzato la variabile, quindi la distribuzione, qualunque sia n, è diversa la forma, ma ha sempre media 0 o deviazione standard 1. La scelta critica è quel valore tale che per questa distribuzione, quindi fissato n, fissato il livello 95% per esempio, fra meno tn-1 95% e più tn-1 95% è contenuto il 95% per l'appunto di probabilità. Se questo è il nostro livello di confidenza, noi sulle tavole troviamo questa ascissa critica, la mettiamo qui dentro e determiniamo l'intervallo. Ascissa critica della distribuzione t con n-1 gradi di libertà. No, la scelta critica è tn-1, l'intervallo è quello che è contenuto fra meno tn-1 e più tn-1, cioè la scelta critica non può essere un intervallo, può essere un estremo. Sì, dica, sono più basse. No, se sono più basse, qui c'è meno roba in quelle più basse, quindi per avere la stessa cosa quelle più alte devo spostarmi. Infatti le ascisse critiche della T sono sempre più ampie, diciamo gli intervalli sono sempre più ampi. Ora andiamo a vedere il risultato per il calcio, se questo riparte.
Quindi per avere il 5% di T?
Il 95% dei valori devi prendere un intervallo più ampio.
Allora vi do solo il risultato, poi oggi vi faccio vedere l'uso delle tavole, perché per far vedere l'uso delle tavole devo proiettare. Allora, nel caso del calcio, la media per quelli che hanno preso il calcio, la media dell'abbassamento è 5. Per quelli che non l'hanno preso, la media dell'abbassamento è meno 0,27, sembrerebbero abbastanza diverse. Se andiamo a calcolare gli intervalli, qui c'è il calcolo con tutti, diciamo, nella tabellina trovate tutto. Quelli che hanno preso il calcio sono evidentemente uno di meno di quelli che hanno preso il placebo. La scelta critica nel caso del calcio, che se non sbaglio erano 10 e quelli del placebo 11, oppure 11 e 12, poi dopo lo controllate, mi pare 10 e 11. Allora, il T con 9 gradi di libertà, perché 10-1 gradi di libertà, è la prima parte, quelli del calcio, ha ascissa critica 2,26. Significa che nel caso della distribuzione T con 9 gradi di libertà il 95% sta tra meno 2,26 e più 2,26, quindi è più ampio dell'1,96 meno più. La scelta del caso diciamo T con 10 gradi di libertà invece, quelli che si riferiscono al placebo, la scelta critica è 2,23, poi andremo a vedere sulla tavola come si fa. E quindi è un pochino più stretto di quello precedente l'intervallo. Al crescere di n gli intervalli si avvicinano a meno 1,96 più 1,96 per forza. Allora i nostri intervalli diventano, allora nel primo caso, quindi quelli del calcio, l'intervallo di confidenza è 95%, quindi diciamo calcio va da meno 1,58 a 11,58. vedete quanto è grande? Questo dipende dall'N piccolo, perché l'N piccolo produce due problemi. Uno, che il sigma su radice di n, l'S su radice di n non è poi così piccolo. Due, che la C è più larga della normale. Quindi c'è un doppio effetto dovuto alla scarsa numerosità. L'altro intervallo va da meno 4,44 a più 3,9. Sentiteci, è chiaro che i due intervalli sono traslati uno rispetto all'altro, ma c'è una grandissima sovrapposizione rispetto al caso precedente, e quindi in pratica questo non ci permette di concludere, non sulla base di questi dati perlomeno, che ci sia un'efficacia del calcio nel ridurre la pressione, perché se andiamo a confrontare intervalli di coincidenza la sovrapposizione è veramente molto ampia. Allora, che cosa, come si usano questi dati, diciamo, che sono, possono essere considerati un primo studio cosiddetto pilota? Si usano per dire: c'è una qualche indicazione di traslazione di intervallo, ripetiamo l'esperimento con 200 soggetti e probabilmente, se vale questa cosa, gli intervalli si separano. Queste considerazioni sugli intervalli di confidenza si usano anche in campo medico per stabilire proprio questo: quanti pazienti dobbiamo esaminare in due gruppi perché si possa scoprire qualcosa, perché qui era chiaro che non si poteva scoprire granché, anche se le indicazioni ci sono. Quindi diciamo c'è un indizio che il calcio funzioni, ma non possiamo utilizzarlo statisticamente in modo adeguato per poter concludere qualcosa. Quindi è il tipico caso in cui si dice: ci sono degli indizi, bisogna aumentare la numerosità. A questo punto vi faccio oggi, perché senza proiezione è veramente molto faticoso farvi vedere gli esempi, oggi vi faccio vedere come si usano le tavole.